As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Siamo live, sì, siamo live, anche questa sera siamo live, grazie a tutti quelli che ci seguono sia live che appunto che in ritardo sulla registrazione. Chi è live? C'è Jack O'Lantern, Michele Sessa, Luca Nengil, Chiara Erde, Marcello Fierro e Simone Leddi. Ciao a tutti, oggi siamo qua con Omar che conoscete e Francesca Antonelli che è la prima volta che è su questi schermi. Ciao Francesca, ciao Omar, grazie di essere qui con noi.
Buonasera.
Francesca è ricercatrice dell'ENEA e si occupa, è biologa e si occupa di in realtà noi ci conosciamo da quando facevamo le cose nello spazio, no? Radiobiologia eccetera eccetera, cioè loro facevano radiobiologia.
Tanto tempo fa, una ventina d'anni fa ormai.
Sì, insomma parecchio. E ora ti, appunto ti occupi anche di stampanti 3D biologiche.
Ho iniziato questa nuova avventura da un po' di tempo, siccome penso che sia una cosa molto affascinante, molto con grandi potenzialità, mi ci sono buttata un po' dentro. Però ecco, vengo da una storia molto legata alla radiobiologia, radiazioni, tant'è che io e Marco ci conoscemmo, se non sbaglio, a Brookhaven tanti anni fa.
Sì, però non c'eravamo, cioè poi l'abbiamo ricostruito dopo. Perché... Sì. L'abbiamo ricostruito dopo.
Esattamente.
Perché voi stavate facendo i test su fascio di acceleratori di particelle in cui esponevate le varie...
Le nostre cellule. Mettevamo là, e bombardavamo e poi andavamo a vedere quanto si rompeva il DNA e come si rompeva.
Tra l'altro voi avete fatto anche esperimenti sotto al Gran Sasso, no? Cioè in assenza di radiazione.
Sì, avevo partecipato pure a questa serie di esperimenti bellissimi, perché là sotto è bellissimo. Sotto il laboratorio del Gran Sasso eravamo andati lì perché il fondo di radiazione era molto basso, quindi dovevamo studiare, diciamo, la risposta delle nostre cellule a un irraggiamento avuto dopo essere cresciute in presenza o in assenza di radiazioni di fondo, e si vedeva una sorta di adattamento delle cellule che venivano meno danneggiate o si riparavano meglio dopo un irraggiamento acuto se erano cresciute in presenza di un fondo di radiazioni, mentre erano più danneggiate se non erano, se crescevano senza un fondo di radiazioni. Una sorta di adattamento, come se i sistemi di riparazione fossero sempre attivi, qui, diciamo, sulla Terra, cosa che non succedeva invece nelle cellule coltivate sotto al Gran Sasso. E quindi era
Perché
come
quindi,
se le
scusa.
cellule qui, che crescono, diciamo, sulla Terra, quindi raggi cosmici che arrivano, eccetera, eccetera, fossero più protette da un irraggiamento con, non so, un po' di grey, di raggi X tutti insieme. Quindi erano adattate, un po' come succede per...
Sì, sono più abituate a ripararsi rispetto a quelle, perché
Esatto.
appunto poi uno dei problemi aperti della biologia è se c'è o no, e probabilmente c'è una soglia, insomma, sotto la quale poi non c'è nessun effetto, no? Il linear no threshold oppure.
Esatto, non si è capita ancora bene questa cosa.
Sì, è
C'è
ancora
una
aperto, però
soglia,
insomma,
ancora si
perché quella
sta
ha
studiando.
rilevanza ovviamente nel calcolo dei tumori legati all'esposizione alle radiazioni e così via.
Sì,
Quindi è ancora aperta sta cosa del.
ancora si sta studiando. Basse dosi di radiazioni ancora non è che sia proprio chiarissima, insomma, la soglia qual è, per causare un effetto, se c'è, se non c'è. E
E
vabbè,
adesso
comunque
poi l'ultimo.
questo, dimmi, dimmi.
Questa era la parte radiobiologica. Invece, se ci vogliamo muovere verso la parte del 3D, io ti aggiungo allo stream. Se ci riesco, eccoti qua.
Ok.
Questo
E niente,
è
vado, cominciamo.
ketchup.
Questo è ketchup, probabilmente sì. Poi vi farò vedere quello che ho tentato di fare io, che è molto simile a questa roba qui. E vabbè, visto che a voi piace tanto, a voi anche a me, la fantascienza, comincio con questa cosa che voi probabilmente conoscete, questo replicatore che comparve dentro a Star Trek, con cui si potevano produrre, ricreare, diciamo, alimenti un po' di qualsiasi tipo, partendo da energia pura, questo perché, come sapete meglio di me, in realtà questi viaggiavano nello spazio, non si fermavano quasi mai e poi che si mangiavano e quindi dicevano tutta
All'autogrill.
questa cosa sia l'autogrill. E quindi diciamo che questi sono stati futuristici un po' tipo Verne. E in realtà diciamo che la Barilla sta facendo, cominciando a fare una cosa simile, più che altro per i formati di pasta che vorrebbero stampare, quindi formati di pasta di diverso tipo, comunque ci stanno pensando, ma è una cosa un po' diversa. Ma la cosa più interessante invece, che non ha proprio a che fare ancora con il cibo, forse qualcosa sì, ma non solo, è che la NASA e anche tutta i militari si sono interessati a questa storia alla biostampa proprio perché potrebbe essere utile come replicatore di Star Trek per i viaggi interplanetari. Ma diciamo che per adesso, che io sappia, nello spazio la cosa che stanno cercando di fare è ricreare tessuti in assenza di tessuti, sì, in assenza di microgravità. Perché il problema della biostampa, che poi magari vi dirò meglio, è che quando tu stampi, stampi non materiali polimerici come la stampa normale, ma stampi una sorta di gelatina. E quindi se tu vai a stampare cose tipo capillari, diventa un po' difficile perché collassa. Invece nello spazio, diciamo, non c'è la gravità che c'è sulla Terra, quindi è interessante vedere come potrebbe, forse potrebbe funzionare meglio questa storia della biostampa nello
L'hanno
spazio.
portata, no? Questa è una stampante 3D che hanno biologica che hanno portato su,
Esatto,
giusto?
sì, è una biostampante. Vabbè, questo è un esempio. Qui vi faccio vedere un piccolo filmato, non
Qui
vorrei farvi
dormendo.
sentire tanto l'audio. Questo è il quinto elemento, non so se lo conoscete.
Ah, sì.
Vado avanti e qui si vede come questi qua pensavano di ricreare un corpo umano, una sorta di biostampa, molto anche questo, molto, il film è del 92 se non sbaglio, e questi fanno questa cosa qui che è ancora molto lontano da quello che noi potremmo fare, perché in questo specie di generatore di persone
Varino,
dall'uomo
spoiler.
nero, esatto, ma oddio, spoiler, mo.
Oh.
Mi pare un po',
Se qualcuno
vabbè.
non l'ha visto, si merita che.
Questa è la realtà. In realtà qui siamo anche, quasi abbastanza vicini a quello che stava dentro a Guerre Stellari, perché quello che si riesce a fare adesso, questo è un articolo del 2021 in cui hanno stampato con titanio, quindi non è biostampa ancora, ma è stampa 3D, questa protesi dell'osso, di un osso della mano che era danneggiato. Loro, mediante un programmino CAD, hanno rifatto, diciamo, il modellino, è stato stampato, è stato impiantato dentro la mano di questo signore, e il risultato, diciamo, è accettabile, diciamo, è buono.
Cioè una protesi customizzata, sostanzialmente.
Esatto, fatto sull'uomo. Ma diciamo, andiamo un po' all'inizio della storia, che inizia nel 2001. Questo è un ragazzino che si chiama Luke Massella, non so, non ho trovato una S, una due S, insomma. All'età di 10 anni aveva subito già un sacco di operazioni perché era affetto da spina bifida. Questa malattia gli portava a malfunzionamento della vescica, che non faceva funzionare i reni, quindi questo ragazzino aveva un sacco di problemi. Incontrò questo dottore, che ancora oggi scrive articoli molto belli, che è Anthony Atala, che riuscì a stampare la vescica a questo ragazzino, che poi gli fu impiantata. E questo qui che vedete qui a destra è lui adesso che fa la...
Vivo, che comunque già mi sembra
vivo, rigido, la vescica continua a funzionare molto bene, quindi diciamo che...
Ma il rigetto?
Questo è bello, che quello che fece questo medico lo fece a partire dalle cellule del ragazzino. E quindi il vantaggio qual è? Che non c'è rigetto, perché non essendo un trapianto da un'altra persona, i tessuti vengono dalla stessa persona a cui viene trapiantato l'organo, e quindi il rigetto non c'è. Questo è il grande vantaggio.
Dunque, però facci capire perché. Esatto, perché noi di biologia non sappiamo assolutamente niente. Io almeno.
Ve lo spiegherò più avanti.
A prova di fisica.
Piano piano vi spiego tutto. Questo, diciamo, era per farvi, diciamo, l'inizio della storia. Poi se voi interrompetemi, se ne dico cose...
Sì, se ci avete domande anche, appunto, non ti preoccupare.
Allora, partiamo dalla stampa 3D, che forse conoscete meglio. Questo è un filmatino che abbiamo fatto noi in laboratorio qualche giorno fa, ed è una semplice stampa 3D con un materiale termoplastico, insomma, stampato. Comunque abbiamo fatto degli affaretti che ci servivano, diciamo, di un portacampioni, dove sta montata una siringa che poi ci serve per fare la biostampa proprio che ci serve a me. La differenza, quindi noi nella stampante 3D normale partiamo da un modellino CAD che poi carichiamo nella stampante, e questo ci stampa quello che vogliamo. Forse questo lo sapete, non so.
No, che voi usate la stampante per creare la stampante è figo, perché poi è una specie di autoriplicante,
sì,
semi-autoriplicante.
Noi abbiamo comprato due stampanti 3D semplici, da una ci stampiamo i pezzi per andare a modificare l'altra stampante 3D per farci una biostampante. Vabbè, una cosa un po' complessa.
Un upgrade.
Stiamo pensando, sì, per farci una cosa che costa poco, questo è lo scopo poi di tutto. Questa qui invece è la biostampa, se funziona. Questo è quello che ho fatto io qualche giorno fa, ho stampato questa cosina, è uscita questa cosa qui, che è, diciamo, l'inizio di una biostampa. Vabbè, questa...
Ma si mangia? Perché a me viene da mangiare.
Una caramella. Cioè, se tu in realtà lo vai a toccare, è una sorta di crema, quindi la schiacci. Questo era un materiale di prova, quindi non c'ha cellule, non c'ha niente dentro. Era solamente per capire come funzionava la stampante. Questa
no, ma non c'è cellule, ma quindi di che è fatto? Scusa.
Questa è una gelatina, immagino una sorta di gelatina. Ok, era di prova, un materiale di prova biostampabile, che deve avere una certa viscosità,
consistenza,
per poter essere, esatto, per poter essere stampato da questa macchina, che però questa è professionale, non è quella che ci siamo fatti noi. Questa è una cosa seria che costa un sacco di soldi.
Ma questa qui, per esempio, questa qui è una stampante biologica oppure una stampante normale?
Questa
in cui
qui
mettete...
che vedi qui è una biostampante. Adesso qui non si vede, sopra viene caricata una siringa con un materiale, un idrogel, fondamentalmente. Che nel mio caso, che vedi qui, non c'era niente dentro, era una sorta di gelatina. Lo puoi fare pure con la crema Nivea, per darti un'idea. Okay? Però quando poi si farà la biostampa normale, insomma quella vera e seria, in questa gelatina ci saranno delle cellule dentro. Adesso vi spiego un po' tutto. Volevo farvi vedere un po' la differenza tra una stampante 3D classica che conosciamo, una biostampante. La biostampante ha come scopo ultimo quello di fare gli organi funzionali. Siamo ancora molto lontani da fare questa cosa qui, però insomma ci si sta provando. Quindi, per rendere un po' tutto meno noioso, immaginiamo di voler ricreare un cuore, ok? Un cuore, come lo facciamo? Tutta un'idea molto teorica. Prima di tutto c'è bisogno di una prima fase, che è quella di design. Come si fa questo design? Si prende un paziente a cui deve essere trapiantato il cuore, si fa la risonanza magnetica del suo cuore. Da questa risonanze magnetiche si fanno dei modelli CAD con degli appositi software che esistono e si fa un modellino di cuore. Questo modellino si carica dentro al programma della biostampante, ok? E inizia il processo di biostampa. Il processo di biostampa ha bisogno di due cose, di una stampante e di un idrogel. Allora, per quanto riguarda le stampanti, oggi ci sono diversi tipi di stampanti che però hanno tutti dei pro e dei contro. Per esempio, le biostampanti a getto d'inchiostro, immaginatevi la stampante normale a getto d'inchiostro, però questa invece di stampare l'inchiostro stampa il biogel. Quindi una stampante a getto d'inchiostro è lenta ma è precisa, quindi ha come svantaggio l'essere lenta e come vantaggio quello di essere molto precisa. Poi abbiamo queste stampanti a laser, diciamo, che riescono a fare delle belle strutture precise 3D, ma solo piccole strutture, non riescono a fare grosse costrutti. E poi abbiamo queste stampanti a estrusione, che sono quelle che utilizziamo, che utilizzeremo ad esempio nel mio laboratorio, che riescono a fare dei costrutti di dimensioni maggiori, quindi in teorica ci puoi fare un cuore, però non sono precise, la risoluzione è bassa. Quindi diciamo che su questa storia delle stampanti c'è ancora da lavorarci un po' tanto. E poi vi dicevo, abbiamo bisogno di un bionchiostro, che cos'è? Un materiale che mima la matrice extracellulare. Quindi in questo bionchiostro immaginate un idrogel dove ci stanno dentro, oltre alle cellule, i fattori di crescita per far crescere le cellule, farle proliferare, i nutrienti, un po' tutto quello che c'è nel tessuto umano. Quindi una volta che io ho tutta sta roba, che ne servono le cellule. Adesso il problema del cuore, ad esempio, come anche altri organi, è che è fatto da tanti tipi di cellule. Cellule muscolari, cellule nervose, cellule endoteliali. Queste, diciamo, endoteliali sono quelle dei vasi sanguigni, per darvi un'idea. Quindi noi come facciamo a ottenere tutte queste cellule? Diciamo, la soluzione sono le cellule staminali. Allora, abbiamo due modi per trovare cellule, per utilizzare cellule staminali, diciamo, per avere le cellule staminali. Uno è da embrioni precoci, però questo metodo è un po' eticamente controverso. Nel senso, da embrioni umani allo stato precoce, uno dovrebbe prendere le cellule, che negli stati precoci possono differenziarsi in tanti modi diversi e farli differenziare. Il problema è che, diciamo che, ecco, eticamente ha un po' di problemi questa cosa. L'altra possibilità è seguire quello che ha detto Yamanaka, che è un medico che vinse il Nobel nel 2012 per le sue scoperte. E che cosa fece questo Yamanaka? Scoprì che se noi prendiamo delle cellule, fibroblasti, lui ha fatto un fibroblasti, sono cellule che si trovano nella pelle, diciamo nel derma, insomma, e ci metti dei geni dentro, fai esprimere dei geni con dei vettori retrovirali, un po' quello che si fa adesso col vaccino Covid. La differenza è che il vaccino Covid, che ormai conosciamo tutti perché parlano solo di questo, quello AstraZeneca, no? Utilizzi dei vettori virali. Però dentro c'è RNA. L'RNA non può entrare nel nucleo, quindi non può andare a modificare il DNA. Quello che invece si fa in questo caso, Yamanaka, o non so la pronuncia esatta
È giusto, è
qual
giusto.
è, nei vettori retrovirali si inserisce, nei vettori virali si inserisce del DNA che entra nel nucleo cellulare e va ad inserirsi, integrarsi nel DNA della cellula. E che cosa succede? Allora, vi faccio questo esempio. Immagino di avere una persona, gli prendiamo delle celluline, dei fibroblasti, gli mettiamo questi fattori che sono quattro geni fondamentalmente, di cui non vi sto a dire nomi perché è tanto inutile. Una volta che si mettono questi geni nelle cellule, queste cellule si differenziano, come posso dire, tornano indietro e diventano staminali indotte, che vuol dire che da queste staminali indotte noi, in modi particolari, possiamo ridifferenziare tanti tipi cellulari. Quindi come se noi ritornassimo a un livello embrionale in cui non abbiamo cellule differenziate, ma possiamo indirizzare noi come vogliamo la nostra cellula staminale verso la via differenziativa che vogliamo. Non so se sono stata chiara.
Sì, ci riescono. Quindi praticamente uno riesce a far tornare staminali cellule che o non lo
Esatto,
erano, non erano
cellule che erano già
qua.
differenziate in una persona adulta. Questa cosa ovviamente ancora c'è bisogno di studio perché c'è un grosso problema legato alla potenzialità cancerogena di tutto ciò. Cioè, tu pensa che sono poi
Ah, perché non
agrigenti
sai
noi.
bene che.
Quindi diciamo anche questo molto ancora in via di studio. Però il vantaggio del creare un organo in questo modo sarebbe quello di non avere rigetto, come vi dicevo prima, perché noi partiamo dall'uomo, cui vogliamo trapiantare il nostro cuore. E quindi diciamo che non, le cellule che gli mettiamo sono le sue,
Cioè, prendi
quindi
le
non
tue
c'è
cellule,
rigetto.
le fai staminali o pseudostaminali e poi gli fai crescere, le fai differenziare
Esattamente.
poi quando l'hai stappato.
Esatto. Non so se
Mazza, figo.
è
Figo. Ma è al
un
tizio della
po'.
vescica, quindi come hanno fatto? Così hanno fatto?
Tizio della vescica, no, 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 lui prese delle cellule in un altro modo, le fece crescere su una sorta di palloncino per fare la vescica, insomma, una cosa un po' diversa perché ancora non c'era la biostampa quando lo fece lui, fece, diciamo, gettò le basi per la biostampa, capito? Ok. Quindi abbiamo fatto il design, abbiamo fatto questo processo di stampa in cui stampiamo le nostre cellule, adesso ci serve questo post-processing. Che cos'è? Praticamente, come vi ho detto, vi ho fatto vedere che si stampa una sorta di gelatina, questa gelatina però è tutta molla, quindi bisogna fare un trattamento che può essere chimico o può essere tramite foto cross-linkanti, diciamo. Che permette il crosslink dei legami del gel, indurisce il tessuto. Questo trattamento può essere sia chimico che con raggi ultravioletti, un po' come fa il dentista quando fa, l'hai visto che c'è quella
Per
cosa che
far
gli mette in bocca,
indurire.
che fa indurire il tessuto, il materiale in bocca, è un po' la stessa cosa. Nel nostro idrogel ci mettiamo delle molecole che con gli UV permettono il crosslink dell'idrogel e indurisce il tessuto. E poi una volta che noi abbiamo questo tessuto, si mette in terreno di coltura, si fa crescere un po' e maturare, no? Come possiamo dire. Vabbè, abbiamo fatto il nostro cuore. No, il problema è che questo è quello che si è fatto finora nella realtà, cioè un
Come
microcuore.
Zoolander, ma stiamo scherzando, deve essere grosso almeno il doppio.
Ma che il doppio deve essere tanto più grande,
No,
non
ma è una
voglio.
citazione tu non, di Zoolander quando gli fanno vedere il Mugato, gli fa vedere il modellino della casa per l'apprendimento dei bambini. Dice, ma che cos'è questa presa in giro? Deve essere grosso almeno il doppio. Vabbè, però insomma è un buon inizio, voglio dire, non è che.
Buon inizio, però dopo tutta sta storia uno si aspetta una cosa un po' più grandina.
No, però scusa, aspetta, fammi capire. Quindi questo qui già è un cuore differenziato con i capillari, vedete una cosa viola là
Un cuore,
dentro.
sì, con dei piccole cose, ma adesso ti dico perché in realtà il grande problema della biostampa per ora è la vascolarizzazione, non si riesce ancora bene a fare la vascolarizzazione dei tessuti. Quindi, vedi, te lo dico qua, questo è il problema, nel senso che, vabbè, partiamo dall'inizio, intanto bisogna un po' ridefinire tutto l'intero processo perché è molto complicato, ci vuole tanto tempo e pensare di fare una cosa così. Considerate che solo l'anno scorso, insomma, all'anno si fanno circa 80.000 trapianti di valvole cardiache. Ci sono tipo, l'anno scorso hanno fatto 200, no, nel 2019 256 mi pare trapianti di cuore. Vabbè, però questo vale
Al
per le
mondo, in
scuole.
Italia, dove? In
In
Italia?
Italia, scusami, in Italia. Nel mondo sono tipo 3.500. Ci servono quindi le biostampanti più veloci e precise, perché quelle che vi ho fatto vedere, come vi ho fatto vedere, hanno tutte quante un po' dei lati negativi da migliorare, la risoluzione dell'idrogel, per fare delle strutture molto piccole, non può essere un capillare, io ho bisogno di una risoluzione che deve essere molto alta. E poi abbiamo per esempio bisogno di inchiostri che siano molto vicini alla realtà, perché non è facile, il nostro corpo umano è veramente complicato, nel senso che i tessuti, i fattori di crescita che arrivano, i nutrienti, tutto è molto regolato, tutto perfetto nel nostro corpo, e ricreare la perfezione è difficile. Quindi i bioinchiostri che si utilizzano adesso si avvicinano alla realtà, però non sono la realtà, e quindi le cellule cresciute nel bioinchiostro non è che crescono bene come crescono nel corpo, soprattutto perché non arriva l'ossigeno. E se voi pensate un pezzetto di tessuto di anche mezzo centimetro, che è comunque poco, quel poricino lì che vedete lì, questo qui, no? Questo all'interno l'ossigeno non ci arriva se non ci stanno i capillari che ci portano il sangue dentro. Quindi il problema grosso è la vascolarizzazione, cioè fare dei capillari e dei vasi sanguigni che possano portare il nutrimento, l'ossigeno, che possono portare via l'anidride carbonica da quell'oggettino che abbiamo fatto. E questo ancora non si riesce a fare. Quello che è stato fatto finora sono stati fatti dei pezzetti di trachea, che sono comunque molto cartilaginei, quindi questo problema c'è di meno. E qualcos'altro era, adesso non mi ricordo, però poca roba.
Chiede
Poi c'ho.
Jack O'Lantern, a parte ti saluta Domenico Girolami, ma comunque chiede Jack O'Lantern come
Allora.
si fa a esporre all'UV il materiale che sta all'interno delle varie strade, cioè come poi fai a indurire la parte.
Perché sulla biostampante, quella diciamo professionale, è installato una lampada UV giusta lunghezza d'onda, e tu mentre depositi strato dopo strato, come ho fatto vedere io, quello lì indurisce. Un po' come, ho detto, come il dentista quando ti mette, perché dentro all'idrogel ci sono dei catalizzatori, diciamo, che funzionano quando vengono sottoposti a UV e quindi permettono il crosslink delle molecole.
Ma quindi la vascolarizzazione andrebbe idealmente, cioè dovrebbe essere tipo con due ugelli, uno che fa uscire i capillari, l'altro che fa uscire il tessuto. Come si pensa di
È
risolvere questo problema?
complicata la faccenda. La vascolarizzazione è tipo un albero, no? Tu parti da un'arteriola, un'arteria, ma nel cuore, sì, diciamo un'arteria, poi dall'arteria si fanno vasi sempre più piccoli, arteriole, capillari, eccetera. Quindi questo è difficile da ricreare, anche perché tu poi dovresti collegare tutto con i vasi del corpo, ma questo probabilmente si fa pure perché lo fanno normalmente, no? Quando fanno le operazioni. Il problema è farlo all'interno dell'organo, che come ce le fai? No, comunque strutture cave. Dei piccoli tubetti fatti dentro a una struttura che comunque è morbida, non è fatta di come la stampa 3D, no? La stampa 3D è facile, cioè una cosa che
Sì, è tutta
si tiene.
autosostenente, sì,
Esatto, è
certo.
autosostenere, esatto. E in questo caso no, perché è tutto mollo, ci deve passare un liquido dentro. Comunque si stanno cominciando a fare delle cosette. Però per ora questo è, diciamo, è quanto. Quindi ecco, qui ho trovato questa figura che è un po' riassuntiva, da cui si parte, da questa imaging fatta con la risonanza magnetica, si utilizza il CAD, poi si mette tutto insieme nel bioinchiostro, gel, cellule, fattori di crescita, più il gel stesso che può essere di gelatina, si chiama anche tessuto, matrice extracellulare decellularizzata si utilizza. Vabbè, ce ne sono diversi di materiali. E poi si fa questa biostampa. Quali sono le applicazioni? Allora, intanto quella di cui vi ho parlato un po' più in dettaglio, che è il trapianto di organi e la riparazione dei tessuti. diciamo, sono delle cose più eclatanti. Poi però, diciamo che è importante questa parte qui di drug discovery. Adesso vi faccio un bel esempio. Questo è quello che sto facendo un po' io. Questo è sempre un altro filmatino. Questa, diciamo che stampa una roba rotonda. Perché l'idea è quella di prendere delle cellule. Questo, immaginate un tumore cerebrale, no? Questo è il cervelletto. Immaginate che qui ci sia un tumore. Io gli prendo le mie cellule tumorali. Vado a stamparle facendo un modellino tipo questo, dove ho all'interno, immagino visto dall'alto, no? Faccio una struttura tale che ho il mio tumore al centro. Intorno vado a stamparmi delle cellule endoteliali per fare, immaginate il vaso sanguigno al contrario, cioè all'interno ho il tumore e fuori qui mi circola il mio sangue. Non so se è chiaro.
Sì, sì,
faccio
sì.
Una struttura al contrario. Nel senso, dove dentro c'ho il tumore, fuori c'ho l'endotelio fuori ancora c'ho un medium, un terreno di cultura che io faccio circolare tramite una pompa peristaltica. Io posso pensare di mettere dei farmaci da testare nel mio medium e vedere come questi farmaci mi passano nel mio capillare e arrivano al tumore, perché uno dei problemi fondamentali della ricerca di nuovi farmaci per la chemioterapia, ad esempio, è che nel cervello esiste la barriera ematoencefalica, che è una sorta di guardiano del cervello, come dire, immaginate i vasi sanguigni nel cervello, non sono come nel resto del corpo sono fenestrati, nel cervello no, immaginate una sorta di barriera compatta che lascia passare in modo selettivo le molecole che vuole.
Sono fenestrati, hai detto, scusa.
Fenestrate, sì. L'endotelio dei capillari, no? Nel nostro corpo ha delle piccole aperture tra una cellula e l'altra. Nel cervello no. Ecco, sono tutte giunzioni serrate. Perché? Perché il nostro corpo deve proteggere il cervello da nicotina, da un sacco di roba che circola nel sangue, no? E riesce a bloccare il 100% delle molecole che hanno un alto peso molecolare e diciamo in modo consistente molecole più piccole. E questa barriera ematoencefalica, ad esempio, è responsabile del fallimento di circa il 95% delle molecole che vengono testate come nuovi farmaci per la chemioterapia. Quindi rappresenta un problema enorme per chi va a sviluppare farmaci.
Ah, cioè tu quindi vai lì e quello... Perché non glielo puoi iniettare direttamente dove sta, cioè l'ideale sarebbe farglielo passare tramite il sangue e farlo arrivare tramite il sangue, ma quello lo blocca fondamentalmente.
Esatto, per vedere se il farmaco passa o no, noi ci mettiamo anche in mezzo il nostro endotelio, perché sì, magari il farmaco mi uccide molto bene il mio tumore, però poi non passa, quindi io non ci faccio niente, perché la chemioterapia si fa tramite sangue, no? Infusione, diciamo, nel sangue, e il farmaco arriva al cervello, in teoria dovrebbe uscire dai vasi, però non funziona nel cervello, tant'è che è difficile la chemioterapia per i tumori al cervello, è una bella rogna anche per questa ragione.
Infatti di solito si usa più la radiazione, no, nel cervello, più la radioterapia.
Il trattamento dei tumori cerebrali prevede l'intervento chirurgico. Quindi si estrae, si rimuove il pezzo di tumore che si può rimuovere, però attenzione, perché il cervello è il cervello, quindi se si tocca poco di più si fanno i danni. Quindi non è che si toglie proprio facile, cioè non è che puoi togliere, come può essere un tumore al seno, anche se ti allarghi un po' di più, togli tutto e stai a posto. Nel cervello non ti puoi allargare di più. Quindi poi il trattamento normalmente prevede una fase di radioterapia, che come Marco forse sa, non so, normalmente è fatta con raggi X, però adesso negli ultimi anni si stanno cominciando a usare anche gli ioni pesanti per la radioterapia, che hanno delle caratteristiche tali per cui sono molto più focalizzati e molto più efficaci.
Sì, il grosso dell'energia va tutto sul tumore invece che raggi X. Il
famoso picco di Bragg.
Sì, esatto.
E quindi radioterapia. Però poi ci sono dei tumori molto aggressivi, come ad esempio il glioblastoma, che non so se lo conoscete, ma è un tumore, una rogna pazzesca, perché è radioresistente. È radioresistente, per cui le radiazioni gli fanno un cacchio.
Ah sì,
Gli fanno poco. Guarda, io adesso proprio una decina di giorni fa ho fatto una prova, ho preso delle cellule di glioblastoma e le ho irraggiate con 8 gray di raggi X. Niente,
Ammappelo.
non gli fanno un cacchio. Zero. 5 gray proprio zero. 8 gray comincia un po' a scendere, ma proprio di poco. Quindi ti
Scendere
dico,
vuol dire che si cresce più
a
lentamente, come...
morire. Sì, esatto. Se tu fai una curva di crescita con un controllo non irraggiato, c'hai una curva che sale per il non irraggiato e sale però pure con l'irraggiato, non dovrebbe salire, capito? Quindi è una rogna. E quindi si utilizza anche la
Beh, 8 gray è una
candela.
quantità mostruosa di radiazione, cioè un gray a noi ci
Esattamente.
ammazza, praticamente un
Guarda, noi i
gray
nostri
non
topetti li abbiamo irraggiati con 5 gray, però i
bene.
topi sono un
Ammappa.
pochino più resistenti in total body, però un po' schiattano, poi a un certo
Oh,
punto
5 gray.
qualcuno muore. Però ci siamo arrivati, però di più no. E 8 gray alle cellule di glioblastoma, ti assicuro che gli fanno poco. Fa un po' paura sta cosa, per cui
No,
si
che sarebbe
utilizza.
figo se uno riuscisse a prendere, a capire che cos'è che li fa rendere resistenti alla radiazione.
Esattamente. Bisogna vedere col carbonio. Col carbonio può essere diverso, sai, il carbonio, per esempio, l'adroterapia col carbonio sembra essere più efficace perché comunque uccide di più le
Beh,
cellule
lascia molta più energia.
radioresistenti.
Sì.
Solamente che il problema è che ci sono pochi posti dove puoi fare radioterapia, adroterapia col
Sì,
carbonio. Vabbè, ad esempio in Giappone lì, se non sbaglio, non so, all'epoca
a
facevano
Ciba,
a
l'IMAC,
Chiba
sì, la...
per i tumori
sì.
testa, colon, collo e per l'occhio, adesso non mi ricordo più. Lo utilizzano per quei tumori che sono localizzati in posizioni molto, diciamo, critiche. Ad esempio, sì,
Che
a
non puoi
quelli di. Esatto.
operare, ma che sono anche relativamente esterni. Infatti, anche in Italia prima si faceva l'INFN, credo si faccia ancora l'INFN di Catania, l'occhio soprattutto. E poi hanno fatto il CNAO, che è
No,
Pavia,
esatto, a
dove
Pavia.
usano il carbonio. E appunto il
Esatto,
vantaggio del
però diciamo
carbonio.
che il problema è che ci arrivano poche persone poi a essere irraggiate col carbonio, perché i costi sono molto più alti. Quindi diciamo che sarebbe da provare questa storia del carbonio, però per ora, diciamo, che io sappia, forse sono rimasta un po' indietro su queste cose, probabilmente ci saranno stati dei passi in avanti su questo, però insomma, diciamo, non è proprio facilmente utilizzabile.
Invece qui l'idea è appunto che tu ti fai tutta una serie di tumorini.
L'idea è che tu. Allora, l'idea ancora più figa sarebbe prendere proprio il tumore dal paziente e questo tipo di tumore metterlo proprio qui e vedere quali farmaci sono più efficaci nell'uccidere il tumore. E poi, ecco, si potrebbe pensare di fare una cosa tipo questa, che è un sistemino in cui tu testi diversi tipi di farmaci e poi decidi qual è quello che ti funziona meglio. Per
Perché
trovare
così provi anche cioè simuli anche la barriera sanguigna, per quello ci sta
la
il.
barriera ematoencefalica, sì. Così simuli la barriera ematoencefalica, mentre normalmente quello che si fa quando si va. Considerate che produrre un farmaco, un chemioterapico, richiede un tempo di circa 13 anni. 13 anni e un costo di circa 2-3 miliardi di dollari. Quindi,
Certo.
diciamo, è una cosa proprio. E come si fa la sperimentazione? Si fa su cellule in cultura, quindi sistemi 2D, che però sono molto semplici rispetto a quello che è la realtà. Non c'è una matrice extracellulare, le cellule crescono piatte, un monostrato. Diciamo, è un sistema molto semplice, anche se ti dà delle prime informazioni. E poi si passa sugli animali. Gli animali hanno degli altri problemi, sono molto costosi. Sono molto laboriosi come sistemi, sono anche qui eticamente controversi, giustamente, e poi non sempre danno i risultati che sono applicabili all'uomo, perché comunque è un organismo diverso. Quindi ci vorrebbe un qualcosa che potesse mettere in mezzo tra una cultura 2D e un animale che che permettesse di ridurre sia i costi di produzione e soprattutto i tempi di produzione. Quindi l'idea di avere una struttura tridimensionale a metà tra uno strato e un animale è una cosa interessante. Ecco perché questa biostampa 3D in questo campo, diciamo, è interessante.
Perché magari anche qui tu dici prendo proprio il tumore del paziente, magari
Prendo,
c'ho
sì, ad
sei
esempio,
farmaci.
che ti posso dire? Ma non so, per esempio, il medulloblastoma, che è un tumore brutto del cervelletto pediatrico, prende
Pure.
fondamentalmente bambini, sì, brutto. Il medulloblastoma ha diversi sottogruppi, alcuni sono più resistenti, altri meno resistenti, quindi hanno caratteristiche diverse. Quindi prendere proprio il tessuto tumorale di quel paziente e fare test con quel tessuto lì, con quel tumore lì, potrebbe essere una cosa vantaggiosa, perché tu testeresti, individueresti il farmaco più efficiente per quel tumore. È una medicina personalizzata, si entra nell'ambito della medicina personalizzata.
Quindi usi le medicine che già ci sono, però le testi ognuna, cioè ognuna sul suo ambiente. Chiede Alessandro, dice, quindi ogni cellula staminale specializzata in teoria ti servirebbe più ugelli, cioè ognuna va stampata dove dici tu,
Infatti.
oppure.
Ad una no, perché una no. Però sì, vanno messe nel posto giusto, cioè si utilizzano idrogel diversi con cellule diverse dentro.
Ma
Tant'è che molte volte si hanno più di una testina di stampa che si muovono, cambia.
infatti, mi hai risposto adesso, Francesco. Volevo appunto chiederti questo. Facendo un paragone molto, diciamo, molto aleatorio fra una normale stampante a getto d'inchiostro e una biostampante. Nel caso nostro abbiamo diciamo, gli inchiostri che al limite vengono fusi per poi ottenere vari tipi di colori in un'unica ugello di stampa, diciamo. In questo caso qui che trattiamo praticamente bioinchiostri che possono essere completamente diversi, ci sono evidentemente più ugelli di stampa per ogni singolo.
Sì, ce ne stanno adesso, per esempio, c'è la Cellink che sta facendo biostampanti a quattro ugelli,
Ok, ecco, volevo
se non
chiedere appunto,
sbaglio.
cioè, diciamo, ce n'è, però sono pur sempre limitati, non è che ce n'è, nel senso. Ma
Poi non è che devi, cioè alla fine puoi anche stampare la parte centrale, poi cambi siringa e
Ok.
rimetti, fai la parte intorno.
Lavi la testina, suppongo.
Metti un'altra noi utilizziamo le siringhe tipo quelle per fare le punture, no? Immagina, caricate di cose diverse. Se non hai una biostampante che ha 2, 3, 4 testine che costano un sacco di soldi, cioè un'unica testina a cui cambi. Però certo questo lo puoi fare in un caso del genere, ma se tu devi fare una struttura in cui su uno stesso strato si intersecano cose diverse, diciamo, hai bisogno di una stampante, di una biostampante un po' più complessa. Non so se mi sono spiegata.
Sì,
No,
sì,
assolutamente
quindi
sì.
sì.
Abbastanza complicato comunque.
Sì, è interessante, diciamo.
Ma quindi nella vostra voi che cosa stampate essenzialmente? Tessuto misto col gel? Come funziona nel caso
Ah,
della
noi ancora
stampante?
stiamo facendo prove, quindi
Ah,
ancora non abbiamo fatto
certo.
nulla. Però l'idea è quella di stampare un idrogel con le cellule tumorali. Poi stampare, hai visto quella cosa che vi ho fatto vedere, quella specie di questa qui che vedete qui? Era un tentativo di ricreare l'endotelio circolare, questa parte qui. Vedi qua quando stampa lui fa questi giretti, no?
Ah, quindi fa questa specie di cosa d'anello per vedere
Ah,
se.
questa, sì, qui in realtà sto facendo le prove per vedere. Queste erano le prove che ho fatto prima, che poi va settata la pressione giusta, va settata la distanza di deposizione, insomma, un po' di parametri vari per ottenere una deposizione del filamento unico, no? Quindi questa era un po' una prova per fare proprio questo anello qui. Quindi io prima mi stampo una struttura a rete, diciamo, un po' tipo quella che vi ho fatto vedere prima con le cellule tumorali dentro. Poi mi stampo un altro tipo di idrogel con delle altre cellule dentro e intorno, e questa è una struttura abbastanza semplice. Poi adesso fanno cose molto più complicate, in cui si, diciamo, reticoli con diversi tipi di cellule in mezzo. Però diciamo, questa è una cosa abbastanza semplice che mi serviva un po' per spiegare il concetto. Non so se ci sono riuscita. Sapete.
Sì, beh, figo. Comunque. E le cellule tumorali chi ve le dà, per curiosità?
Medici.
Ah, ah, ah.
Beh, quando si fa una biopsia fai quello, prendi delle
Ah, ah. Te
cellule
spacciano.
le teste, poi le fai crescere, gli vuoi bene, no? Le fai crescere e quelle si replicano. Si replicano pure bene quelle dei tumori.
Eh sì, quello infatti è
Beh,
chiaro.
sì, crescono normalmente bene. E quindi vabbè, questo diciamo è un po' una delle applicazioni nel campo della drug discovery. E poi un'altra cosa carina che ho trovato, che però io non ne so per nulla, è questa cosa: ci sono già delle aziende che stanno tentando di rifare il cibo come replicatore da cui siamo
Sì,
partiti. E
sì, sì.
lo fanno un po' nello stesso modo: loro prendono cellule del muscolo della mucca, le fanno crescere, muscolo, qui che c'è scritto vasi, e poi li mettono tutti insieme e fanno una bistecca. Questo è il concetto. E sembra tanto fantascientifico, ma in realtà non lo è, perché questa Aleph Farms vorrebbe mettere già in commercio, vedi, nel 2023 sta roba
Sì.
nei
Sì,
ristoranti. Quindi non è
credo che
proprio
Hong
poi
Kong sia
fantascienza.
quasi legale, oppure ho visto i nugget, tipo quelli di McDonald's.
No, ma c'era stato, è venuta fuori non più tanto tempo fa la notizia che c'era stato questo chef inglese che aveva proprio cucinato una pista, una simil fiorentina praticamente
Beh,
stampata.
simile.
Sì,
Simile,
esatto.
cominciano a farle queste cose.
Quindi a mensa voi
Fatta.
questo ci avete all'Enea?
A mensa Linea al momento non funziona la mensa Linea, e da quello che ho capito è perché abbiamo un inquinamento da enterococchi nell'acqua dell'Enea, e quindi finché non si risolve questa faccenda la mensa non riapre. Quindi al momento stiamo mangiando sotto la pensilina dell'auto, della navetta fuori, abbiamo fatto portare un tavolo, mangiamo all'aperto. Oggi diluviava, abbiamo mangiato ognuno tristemente nella propria stanza. Che dentro non si possono fare assembramenti, quindi non possiamo mangiare tutti insieme.
Ah,
Niente,
certo.
la mensa per ora, oddio, poi quello che ci danno io non lo so perché.
No, ma quella stampata 3D a me sembra buona, cioè non mi farebbe nessun
Vabbè, tanto lo sai che prima adesso, tra un po' di tempo, ci fanno a mangiare anche insetti, farine di
quelli, allora,
insetti,
quelli io l'ho mangiati,
questo
qua li vendono i sembe, ti ricordi i sembe giapponesi fatti con i grilli? E praticamente hanno esattamente lo stesso sapore dei sembe normali, perché è farina, no? Quindi se non sai che è fatto con i grilli non si
Io non
capisce.
l'ho mai mangiato, però dicono che non sono malissimo
No,
questi
no, ma
insetti.
quelli sono buoni. Il problema di quello è che costava il doppio dei sembe normali. Quindi di nuovo uno può fare tutte, ma questo è un altro discorso, tutte le cose green, bello, tutto eccetera eccetera, però mi deve costare la metà, se no può essere pure insetto, ma se mi costi il doppio perché devi fare l'hipster, allora mi mangio. Chiede Alessandro
Fiorentina.
quanto si può, eh sì, appunto, quanto si può conservare un organo stampato, cioè se ci vuoi un magazzino tipo di pezzi di ricambio di
Guarda, in
cose.
realtà non te lo so dire, anche perché ancora non si è fatto un organo biostampato come si deve, quindi già farlo sarebbe, diciamo, tanto. Conservarlo, ma magari lo congeli, cioè, noi le cellule le congeliamo, non so, l'organo magari si potrebbe congelare e conservare, però non lo so, tu
Mi
avresti.
riattacco a questa domanda e la risposta di Francesca. Cosa c'era? Ti ricordi cos'era? Era in Daltanius, Marco, che poi c'era
I
tutto il tema
cloni.
della rivolta, i cloni che venivano
Certo.
utilizzati come praticamente come banca organi
No,
per i
c'era anche
reali.
un film che era la prima parte era pure interessante, si chiama The Island. Non so
Sì,
se l'avete mai
sì, sì,
visto.
quello
Sì. C'erano questi.
con la Scarlett Johansson
Bravo, bravo.
e Ewan
Diciamo che
McGregor, sì.
era un po' inquietante come film, secondo me. Poi vabbè, alla fine è un po' una scemenza, finisce proprio brutto, però l'idea era un po'
Però
inquietante.
quelli erano cloni, non
Quelli
erano
erano cloni, sì, non
stampati.
c'entrano niente, le biostampanti, quelle erano cloni, le persone venivano
C'era.
utilizzate per
Per il cambio organi, beh, mi sembra giusto.
Uccide brutalmente chi si prendeva quello che doveva prendere.
Bellissimo di Island, e anche in Elysium riaggiustavano sì. I feriti con le stampanti. Sì.
Vedo quelle sorte di biocapsule, no? Che poi sono ritroviamo in Prometheus, le ritroviamo anche nell'altro film che adesso ti citerò, un film, Marco, Passenger, quello, ti ricordi quello?
Passenger.
Non era malvagio. Sì, ma...
non era malvagio, non aveva alcun senso, pure lì c'era la super mega astronave che però si rompe, e poi quello lì che apparentemente è uno stalker perché scongela...
La
più carina di tutti, perché combinazione.
Sì, dimmi, fammi lui, vedere chi
anche
c'è.
Lui però, anche lui però non era male, diciamolo.
Ma questo lo decidi te. Ma quello non era coso, il Guardians of the Galaxy, che non era...
Sì, era lui.
Sì, sì.
Caruccio.
Anche in Stargate.
Sì, ma quella di Stargate era non meglio identificata, era il sarcofago Gold, no? Ma lì non si sapeva bene come funzionava, perché li buttavano dentro, li chiudevano e uscivano nuovi, no? Che però aveva una controindicazione interessante, che poi si spiega anche da un certo lato per il comportamento dei Gold, che con l'utilizzo prolungato di quella macchina dava fenomeni di paranoia sostanzialmente. Infatti c'è quella bellissima puntata dove c'è Daniel Jackson, che era lo scienziato, quello che da ragazzo tranquillo, perché ancora nelle prime stagioni ancora ragazzo tranquillo, la continua a utilizzare e diventa una sorta di mezzo pazzo mito.
C'è anche un altro film che ho visto recentemente, che in cui si rigenera una cosa allucinante, Transcendence, terribile, un film brutto secondo me, con Johnny Depp, in cui c'è questo tizio che muore e la sua collega riesce a mettere il suo cervello sul computer, poi questo prende il sopravvento perché si trasmette in rete dappertutto, diventa una sorta di dio computer e poi comincia a rigenerare le organi, persone, a creare persone, un film terribile, devo dire.
Era simpatico, non è stato più apprezzato dalla critica, però sì, l'ho trovato. Sì, sì, sì.
Mi è piaciuto, l'hanno fatto vedere, pensa, a scuola a mia figlia, questo film.
Vabbè, però...
Non mi è piaciuto molto, ho trovato un po' strano.
Beh, forse non è molto didattico, ecco. Però voglio dire, storicamente c'era il vecchio Silent Green, però lì gli davano da mangiare i morti alla gente.
Beh, c'era stato anche uno dei quei precursori lì, era stato il Colossus of New York, praticamente, che è un film bianco e nero degli anni 40, dove c'era questo neurologo che praticamente le faceva trapiantare il cervello dentro un robot, ma il robot era bellissimo perché è classico robot, quelli vecchio stile, da giocattoli, stile... due scatoloni, no? Messi uno sopra l'altro, e anche questo sclera, si crede onnipotente, è interessante. No, ricollegandomi a quello che diceva prima Francesca, che... hai citato Darkman, che è stato bellissimo Darkman. Andando nel campo fantascientifico, per esempio, una cosa che prima ha citato Francesca, che diciamo, ha citato Star Trek, c'era quella, secondo me non era malvagia, quella puntata di Voyager in cui c'è il caso di Neelix, che era vittima di questa razza che erano i Vidiani, che era questa razza che aveva questa malattia che degenerava tutti gli organi, la fagia si chiamava, e praticamente era un popolo tra l'altro elevato cultura, cioè una certa cultura, una certa tecnologia, che praticamente era costretto a rubare gli organi alle altre specie. Tra l'altro con una cosa fortissima che chiamavano la mietitrice, letteralmente, non ho già il nome, che era una sorta di scatolotto che, sezionava, suturava e teletrasportava l'organo all'interno, che dopo veniva impiantato dall'altra parte. Mi ricordo che c'è questa puntata in cui c'era Ninix, che è proprio Ninix, le asportano un polmone e per farlo sopravvivere in attesa di un possibile donatore, il medico olografico d'emergenza, alias Robert Picardo, praticamente le costruisce un polmone olografico sostanzialmente. Quindi, diciamo, puntata.
Sì, sì, ce ne sono parecchie di queste. Quella sì. di Voyager pure era simpatica. Io avevo messo Darkman perché anche qua sì, è nel certo. 90, abbastanza ante litteram. E lui no, Liam Neeson, se non sbaglio, no? Si ricostruisce perché viene bruciato, brutalizzato e tutto, e si ricostruisce la pelle.
Tra l'altro, Marco, lì in Darkman c'è un'anticipazione che non si sa se si basava su studio o no, o diciamo è stata la classica sempre munizione da film di fantascienza, in cui praticamente, tanto lo spoileriamo, tanto Darkman, in Darkman c'è il protagonista viene praticamente pur sopravvivendo, però vittima di un incendio che le provoca immani dolori. E c'è praticamente una terapia che tanto è stata utilizzata nel tipo 5-6 anni dopo, nel fatto che a certi grandi ustionati vengono recisi le terminazioni nervose proprio per evitare che continuano a soffrire sostanzialmente, che non le provocano dolori. E allora era qualcosa che veniva considerata una tecnica non perseguibile, invece dopo evidentemente...
Vabbè, poi piano piano è chiaro che si evolve anche questa sulle stampanti, no? Immagino che poi, cioè, quant'è? Poco tutto sommato che si sta lavorando su queste cose, no? Sì, 10 anni, quant'è che sono?
Quello inizia nel 2001, però poi prima che si è evoluta un po', sì, 10-15 anni, però diciamo che siamo partiti proprio dalle basi, quindi adesso, in questi ultimi anni, io... Poi adesso sto sentendo sempre più gente che comincia a lavorare con la prestampa, e comunque è una cosa che ha veramente delle potenzialità, anche se siamo ancora proprio all'inizio, nel senso ci sono tante, come vi ho detto, ci sono tante problematiche da affrontare, insomma. Poi visto la cosa è complessa, diciamo tutto il procedimento, i problemi che ci possono stare, anche la parte tecnologica delle prestampanti comunque è da migliorare. Io vabbè, finirei questa cosa con questa bella diapositiva, con questa frase di Verne, che era scritta a scuola mia quando andavo a scuola, e che alla fine mi sembra adeguata, perché in effetti questa è veramente fantascienza, ma che è in via di
realizzazione,
perché comunque piano piano secondo me si arriverà sicuramente al fare degli organi da trapiantare, anche perché comunque è una cosa che ha un mercato enorme, eviterebbe veramente tanti problemi.
Liste d'attesa, rigetto, tutta una serie di cose infinite sarebbero.
Esatto, soprattutto per i bambini, insomma, organi dei bambini, insomma.
Anzi, per i bambini è pure più facile, che è più piccolo, devi stampare più piccolo.
Poveri bimbi, sì. No, insomma, le potenzialità ci sono. Ho detto, non solamente nell'ambito del trapianto d'organi, anche che vi posso dire, stavo pensando, sarebbe carino di fare un tessuto cutaneo con i bulbi piliferi, perché si potrebbe pensare di trapiantare un tessuto, diciamo un derma sulla testa delle persone per farli crescere i capelli un po'.
Già quello, è un mercato da qualche miliardo di dollari.
Avrei già un cliente,
due.
Fa la pelle con i peli, capelli, diciamo, e li pianti in testa. Questa cosa comunque non è assolutamente. Lo sta facendo la L'Oreal, cominciando a fare questo tipo di cose. Perché anche quello è un mercato gigantesco,
no, cioè, rimetti i capelli, poi i tuoi capelli, non c'è rigetto, non c'è niente.
Io guarda, cioè, i miei delle persone, io dico, miei, se vuoi te ne do un po', visto che ce n'ho tanti.
Di capelli biondi, sì, vabbè, se vuoi.
Ci vedo. Sì, capito, con il problema del rigetto non ci sarebbe. Se tu partissi dalle cellule tue, in realtà quello che facciamo noi adesso, utilizziamo delle linee cellulari, quello che sto facendo io perché è più facile, però piano piano arriveremo a utilizzare anche le cellule derivanti proprio dalla persona, che quello è lo scopo ultimo, diciamo, cercare di evitare il rigetto, che rappresenta a parte la disponibilità di organi, una volta che c'è l'organo il problema è che c'è il rigetto, che è un problema notevole nel trapianto, anche perché le persone
il fegato forse è più facile, no?
No. No, ti parlo per esperienza personale, vabbè, no, non è più facile, nel senso che è sempre un organo ed è soggetto a rigetto. Quindi diciamo che sarebbe molto bello avere gli organi fatti con le tue cellule, anche perché poi queste persone a cui fanno i trapianti devono essere, cioè, si deve indurre la, scusate, come si dice, si deve ridurre la risposta immunitaria, quindi sono immunodepresse,
sì,
e si
sì,
possono
sì.
beccare tutto il resto, si possono prendere anche malattie facilmente, sono persone, no, tutta una serie di problemi che si potrebbero evitare. Però ripeto, siamo ancora molto lontani da fare un organo funzionante da poter trapiantare. Quindi ecco, insomma, più o meno questo è.
Però il cibo già quello è più facile, perché è chiaro che non deve essere funzionante.
Sì,
quello
è facile, esatto. Domani, basta che non sia, non so, tossico, nitrogel tossico, probabilmente no, lo faranno già.
È triste però.
È molto triste.
No, in realtà basta che è buono, poi se lo friggi va bene tutto, secondo me.
Sì, ma friggi mi frigo anche... Mi frego anche a spugnetta, mi frego la spugnetta per lavare i piatti, buona lo stesso, cioè non è
esatto. Non so se ci sono altre domande a cui posso rispondere, insomma.
Beh, su, poi nello spazio sarebbe il vantaggio, sarebbe che in assenza di gravità forse riescono a crescere appunto meglio, come dicevi all'inizio, no? Perché
sì, sì,
una parte del problema immagino sia la struttura, no?
Facciamo un bel progettino e mandiamo tutto qualcosa e stampiamo qualcosa nello spazio.
Vi faccio una domanda a tutte e due, a Francesca diciamo come esperta, poi Marco per l'altro canto. E il fatto di vedere praticamente che ci sono già state applicazioni proprio magari sulla stazione, sulla ISS, sul fatto della di utilizzare stampanti 3D per crearsi pezzi di ricambio in loco.
Dici, intendi i tessuti di ricambio?
No, anche pezzi di ricambio.
Non lo so. Questo,
una sì, quello credo di sì.
Una stampante normale 3D, dici?
Sì, sì, quello credo che ci sia, però sono piccole cose.
È forte come cosa, perché ecco, tu fai il progetto e te lo stampi. Quindi nello spazio sarebbe secondo me estremamente utile, perché non avendo non potendo ordinare su Amazon un pezzo che ti serve o comunque fartelo in officina, sarebbe comunque sì. Io penso che lo facciano, certo non so con che fattoria della microgravità, perché mentre può essere una cosa positiva per le nostre strutture che si devono autosostenere in qualche modo, non lo so. Come funziona la stampa 3D di materiali plastici?
No, ma credo che sia estrusa a pressione, quindi comunque vince sulla,
no, sulla stampa. Sì, sì, anche noi utilizziamo tra i vari sistemi la pressione, un sistema pneumatico, quello sì, però poi quando esce dall'ugello, io non lo so.
Si deve attaccare sul supporto. Comunque credo che l'abbiano fatto.
Qui scende per gravità, no? Scende il filino che si deposita perché c'è la gravità che lo spinge verso il basso. Lì io non lo so come, non lo so, probabilmente l'avranno fatto.
Abbiamo controllato, dovrebbe essere a pressione. Qua sotto dicono appunto a Worf hanno ricostruito la colonna vertebrale.
Infatti. Bravo Marcello, tanto quella puntata lì è bella perché poi c'era tutta anche, come dire, era intrecciata con tutta la filosofia Klingon che prevedeva che, dato che Worf essendo invalido in una maniera, cioè perché è diventato tetraplegico, venisse ucciso dal figlio praticamente. Perché,
dal figlio poi?
Sì. Perché era dal familiare più vicino, e il familiare più vicino era il figlio, era il e dopo c'era mi pare che tanto era quella stagione dove non c'era quella stagione di mezzo che non c'era la dottoressa Crusher,
ma c'era sì, Pulaski, la dottoressa, la seconda,
la Pulaski,
la seconda. Alessandro dice che invece in Futurama c'è tutto c'è il robot con ricambio dei capelli per tutto l'equipaggio, quindi
quello... vedi allora devi fare questa cosa dei capelli.
Ma dopo il povero Cesare Ragazzi cosa farà? O si riconverte oppure
Beh, vabbè, se, tra le varie cose, quello che uno della serie che consiglia è questa qua, che è We Are Legion, We Are Bob, che sono Nakia di von Neumann autoriplicanti, perché poi l'ultima evoluzione di queste cose biologiche e o fisiche sono le macchine, le astronavi che si espandono nell'universo in maniera esponenziale autoriplicandosi, e questo nasceva come audiolibro e poi è stato appunto messo invece in versione scritta ed è molto divertente. Alcuni pezzi sono un po' lunghi, ma è molto umoristico, tantissime citazioni anche di Star Trek e così via. Ci sono appunto questo Bob, che è un'intelligenza umana che però viene replicata in tante astronavi dotate di intelligenza artificiale però umana, con personalità leggermente differente l'una dall'altra, e che poi vabbè combattono i cattivi eccetera. Quindi questo, se vi capita, recuperatelo. E poi appunto nei compiti che avevo fatto, pare che la prima volta che venga citata una cosa della stampante è questo di fantascienza, è da Eric Frank Russell nel 47 con The Hobbyist, in cui c'era appunto questa stampante che con elettroponica, che non si sa che vuol dire, mandava un atomo alla volta per costruirlo come una casa. Però questa era più stampa normale, non biostampa. La biostampa non veniva chiamata come tale, no? Era sempre il clone replicato, cresciuto, eccetera. Però insomma è chiaro che
quello della biostampa è un po' un concetto, forse biostampa come si fa adesso è un concetto un po' più recente, penso, rispetto al 47.
Beh sì, è chiaro che non lì era, vabbè, lì era proprio iperfantascienza. La stampante 3D come oggetto di che appunto è additivo e non a rimozione, già quello è abbastanza recente di suo. Il biologico sarebbe una cosa fantastica. Ma quindi ci sono ditte che producono proprio queste stampanti 3D per sì, la biologia.
Sì. Noi ne abbiamo una all'Enea molto grossa, della Regenio, ed è costa diverse centinaia di migliaia di euro, insomma, una bella macchina. E poi ci stanno stampanti più economiche, ma sempre sui 40, 50, 60 mila euro, ad esempio della Cellink. Esistono diverse aziende che fanno queste macchine qui. Adesso da voi, Sara, ha detto che forse compreranno una Cellink.
Da noi a Tokyo, sì, perché c'è questa tua collega che abbiamo scoperto che sta al NIMS, lei sta a Tsukuba, a dire la verità, non a Tokyo, infatti.
Quindi sì, ci sono le vendono, come ci stanno sempre ditte che vendono gli inchiostri per i vari tipi cellulari. Tutto un commercio di questa roba qui.
Anche quelli vanno in frigo, cioè voglio dire, non è come pure lì c'è tutto un problema legato alla.
Sì, vanno in frigorifero, io ce l'ho in frigorifero, hanno una scadenza diciamo a 3 mesi, non durano tantissimo, almeno quelli che ho preso io. Però sì, un po' si conservano in frigorifero.
Ma scusa, se scade, che succede? Voglio dire, che...
Poi magari le cellule non ci crescono più bene dentro.
Ah, sai, sì, ok.
Tu devi pensare sempre, noi abbiamo a che fare con roba viva.
No, quello è chiaro, però volevo capire appunto, perché non è che dici, sai, ti fa male se te lo mangi.
No, tu stai attento sempre a mangiare.
Le mette...
Non è che te lo dimentico, però... Quando magari diciamo le molecole ci stanno dentro si rovinano un po' come la decomposizione del cibo, no? che tu mangi, insomma, magari quella roba lì si rovina.
Io mangio la roba, ma non dico decenni, ma sicuramente lustri dopo la data di scadenza, quello è sicuro.
Non avevo dubbi.
Vabbè, ragazzi, abbiamo passato l'ora. Non so se ci sono altre domande, se no possiamo ringraziare Francesca. E buon lavoro con le stampanti. E poi magari quando riesci a fare qualche altra stampata, ce la vieni a raccontare. Ciao a tutti, buon fine settimana.
Ciao,
e poi
ciao,
vabbè, la solita cosa: subscribe il sito di Omar su Fantascientificast, eccetera, eccetera. Grazie ancora e alla prossima.
Grazie a tutti.
Ciao.
Ciao ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.